nel linguaggio del jazz. L'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
Thank you. Buonasera, buonasera amici di Incursioni nel linguaggio del jazz. Sono Rosa Maria Fumarola. Benvenuti nella programmazione del nuovo anno del 2025. Io sono felicissima di ritrovarvi, di riaccogliervi con la musica, con tanta musica, con qualche riflessione banale, stupida. La cosa importante è la musica. Per cui vi riabbraccio e come già ho annunciato sui social, partiamo con un'eccezione che confermerà la regola, perché ci occupiamo questa sera non di un virtuoso del jazz, ma di un virtuoso del violoncello. Di matrice classica, ma poi, come vedremo durante la trasmissione, in realtà è molto composita la sua formazione e quindi c'è anche una parte jazz, le sue collaborazioni, un numero sconfinato di collaborazioni per quest'artista, rientrano anche in un ambito jazz. Sto parlando di Giovanni Sollima, il compositore italiano più eseguito al mondo, amici. E io credo che proprio il suo non collocarsi totalmente in un genere fa sì che possa fare al caso nostro. Poi, come sempre, c'è una componente privata in tutte queste trasmissioni, e la componente privata è banale, cioè l'esperienza mia con la musica, con questa musica, con un certo artista che poi vi propongo. Perché, come vi ho sempre detto, questo non è un corso di musica, soprattutto non è un corso di musica jazz. Ci sono tanti corsi di qualità eccelsa che possono fare al caso vostro se avete bisogno di formarvi in ambito jazz musicale. Le mie sono incursioni, il più delle volte anarchiche, e proprio se si parla di incursioni, possiamo accettare l'idea che una tantum, un artista che non è jazz stricto sensu, possa riempire questo spazio che è consuetudinariamente dedicato al jazz. Io vi ho salutato, ma non ho salutato il mio compagno di merende, cioè Giuseppe Mollica, che è ancora una volta amico audio, va in questa avventura, in questa diretta. Per cui lo saluto e vi dico che il brano con il quale abbiamo aperto, noi apriamo sempre con un brano come sigla dell'artista del quale ci stiamo occupando. E il brano che avete appena ascoltato si chiama The Family Tree, con eseguito da Giovanni Sollima con Monica Lescovar. Ora, mi perdonerete se noterete che io non ho degli strumenti tecnici che possano consentirmi di analizzare la musica classica che ascolterete, che però nella sua parte più, come dire, più contaminata e più leggibile persino, diciamo, da chi ha una formazione differente come la mia. Però, come ha detto qualcuno più importante di me, amor mi mosse. Quindi io vi propongo questo artista perché trovo che abbia una forza espressiva notevole. Cioè, io amo molto la musica classica, però non sono, cioè, trovo che per certi versi non faccia proprio al caso mio, ma trovo in un certo modo di esprimersi di Giovanni Sollima una capacità di arrivare. Insomma, la sua maniera di utilizzare questo linguaggio è straordinario. Ecco, io trovo questo. E per questo ho deciso, insomma, di proporvelo. E vi dicevo, avete appena ascoltato The Family Tree, quindi questo tree, albero, senz'altro introduce un elemento fondamentale quando parliamo di Sollima, e cioè la natura. Vedete, questo artista è un artista ricchissimo da un punto di vista proprio di spunti, è sorprendente, cioè sono tante persone assieme ed è talvolta difficile, come dire, accettare anche solo l'idea di una grandezza di talento e di espressione così vasta. Per cui, secondo me, per riuscire a comprendere la ragione per la quale un artista sia così dotato, e ribadisco, è il compositore italiano più eseguito al mondo, forse dobbiamo porci qualche domanda che riguarda la sua storia e ci potrà venire in aiuto. No, magari non risolverà tutti i dubbi che vi verranno in mente, però ci aiuterà ad approcciarlo e quindi un po' a capirlo. Sollima nasce nel 62 a Palermo e la sua è una famiglia di musicisti e sono tutti di estrazione diversa. Quindi lui praticamente è vissuto in un laboratorio continuo musicale. Quindi lui ha preso questi linguaggi come se si trattasse di apprendere le regole che presiedono la lingua italiana, no? Per esempio. L'altra cosa importante che secondo me fa capire, che giustifica in qualche modo la grandezza, ecco, non so che altra espressione usare, la grandezza di questo autore, è il fatto che sin da piccolo lui sia stato avvicinato a questo linguaggio. Che cosa significa? Sarò il più chiara possibile. Ci sono gli studi più recenti hanno chiarito che il genio non sempre è colui il quale è dotato di, diciamo così, di materia grigia, come dire, in abbondanza, no? Da farne un genio. Ma colui il quale impara prima lo scibile che gli serve in una certa materia. Io devo dire che so di non sapere, però non trovo peregrina questa, non trovo peregrino questo punto di vista, perché alla fine tutti coloro i quali hanno imparato prima degli altri a fare qualcosa sono arrivati più avanti degli altri, no? E quindi se il genio è essere più avanti dei propri tempi, credo che insomma ci siamo. Ma siccome, come al solito, io non voglio tediarvi con troppe parole, io vi lascerei a questo splendido pezzo, sempre di Sollima, che si chiama Aria. Ecco a voi Giovanni Sollima. E questa era Aria da Aquilarco. Come ho poco fa detto, ci sono degli diciamo dei vocaboli che vi possono avvicinare a questo grande compositore. Qui abbiamo appunto aria, che è una parola che ritorna di frequente nelle sue composizioni. Volevo dirvi anche che il nostro Sollima è, oltre ad essere un dotatissimo talento da un punto di vista artistico, è un uomo molto impegnato in primo luogo per le battaglie ecologiche, ma non solo. Lo vedremo appunto più avanti. Ora, io spero che voi abbiate potuto apprezzare nella diversità di questi due brani con i quali abbiamo tutto sommato incominciato la serata, vi siate potuti rendere conto della distanza, no? Sì, ci troviamo di fronte a strumenti estetici, formali, che sono quelli della classica, no? Però alle volte, pur avendo questa matrice importante, classica, ci si allontana. Per esempio, in questo pezzo Aria, da un album molto bello, Aquilarco, dove noi troviamo delle influenze che non sono quelle mediterranee, ma sono invece qualcosa di diverso, cioè sono anche anglosassoni, quindi molto differenti. La melodia è sempre presente in questo artista, che però imparerete, se già non lo conoscete bene, imparerete a notare come in effetti domina qualsiasi linguaggio. Però attenzione, questa che la Vulgata vuole essere una contaminazione a 360 gradi, Sollima l'ha respinta in più di un'intervista. Sollima parla partendo proprio dal suo luogo di nascita, cioè Palermo, croce e delizia da quello che si evince appunto ascoltandolo durante le sue interviste, e lui ritiene che di aver costruito la sua arte come quello che in archeologia viene definito un palinsesto, cioè una stratificazione, che è esattamente quello che a cui si può assistere visitando non solo Palermo ma tutta la Sicilia, ma Palermo in particolare. Cioè Palermo è un palinsesto vivente, ovvero sia una serie di stratificazioni del tempo che raccontano una storia. Quindi Sollima, quando afferma di abbracciare questa idea di multiculturalità, di un gran numero di influenze, respinge il concetto di contaminazione, perché il concetto di contaminazione lui lo avverte come disordinato, come dire, estemporaneo. Invece la narrazione, il racconto artistico che lui ci vuole fare è più vicina tutto sommato a quella dello storico, no? Dell'archeologo. E infatti, ritornando a questa Sicilia da cui lui si è allontanato, in un film del quale parleremo fra poco, lui afferma che in generale dalla Sicilia, da Palermo, si va via, si va verso il nord. Eppure la maggior parte delle cose che noi troviamo espresse in Sollima, nell'arte di Sollima, sono davvero intrise di tutte le culture che hanno attraversato questi luoghi, che sono davvero tantissime, e le ritroviamo tutte, davvero tutte, nella sua musica. Ma detto questo, io vi lascio ancora ad un altro pezzo Badate, per esempio, questo pezzo che si chiama Geology Dance Piece viene è tratto da Oniricon ed è scritto, vi do un ulteriore elemento, visto che oggi analizziamo i vocaboli uti singoli uno ad uno. Allora, questo Oniricon è scritto in greco antico sull'album. Quindi abbiamo qui un riferimento alla Grecia, anche alla Magna Grecia, come influenza importante e basica nella cultura che noi troviamo espressa, nella produzione di Sollima. Quindi io vi lascio a Geology Dance Piece da Oniricon, ancora Giovanni Sollima. Era Sollima in un pezzo che io amo molto e che mi offre il destro non soltanto per ricordare questo legame con la Grecia, con la Magna Grecia, no? E di cui vi ho poc'anzi parlato, ma anche perché, per quanto concerne, abbiamo visto, ci troviamo di fronte a quella che lui stesso chiama una stratificazione tematica culturale, che è infinita, però c'è un approccio nella costruzione dei brani che invece è tematico. Allora, per i brani che abbiamo già ascoltato, ma anche per quelli che ascolteremo tra poco, sostanzialmente viene come veramente per un poema letterario, c'è il tema, no? Sviluppato poi in diversi brani, però sempre in maniera organica. Come vedete, quindi, il legame organico, serio, non disordinato e quindi stratificato, come dicevamo prima, è una cosa alla quale lui tiene. Per cui ci sono delle tematiche che sviluppa. Abbiamo detto quella della natura, ma sono parecchie. Per quanto riguarda, data la difficoltà proprio di vedete, se io dovessi prendere uno spunto estetico, uno, parlo solo di uno spunto che mi viene da un brano di Sollima, magari uno spunto barocco. Dovremmo in realtà analizzare la storia, no, di questo, appunto, di questo stile, di questo genere, e poi le varie, come dire, le varie declinazioni in tutti gli autori. Insomma, non è cosa semplice. Immaginate quanto sia molto più complesso il fatto che lui non padroneggi solo il barocco, ma abbia ambito a padroneggiare tutto ciò che poteva, e iniziando da molto giovane ha preso tantissimi linguaggi e tantissimi generi con i quali misurarci, come se fosse, come se fossero arti, come se fossero parti di se stesso. E quindi, perché vi dico questo? Perché è molto più facile fare come stiamo facendo questa sera, cioè partendo da un vocabolo, da un piccolo spunto, per dire: guardate, c'è anche questo nell'arte di Sollima, proprio perché non abbiamo il tempo, no, per analizzare, studiare, forse chi ha studiato diritto direbbe escerpire, tutta la mole di stimoli, influenze che ci vengono dall'arte di Sollima. Per esempio, da un punto di vista chiaramente di collaborazioni, e veramente non si contano, no? Perché per esempio c'è un suo album nel quale collabora con Patti Smith, poi ci sono le collaborazioni con jazzisti italiani che conosciamo bene, che tante volte abbiamo qui frequentato, no? Bollani, Fresu, ma per quanto riguarda per esempio la musica, ha lavorato con l'architetto del cinema Peter Greenaway, e ha di recente, in questi ultimi anni, lavorato per un film di Antonio Albanese alla realizzazione della colonna sonora, veramente veramente deliziosa, cioè che era ancora molto 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 lontana da quello che aveva già fatto prima. Quindi le anime di questo personaggio sono veramente tantissime. E allora, se le anime di questo personaggio sono così tante, andiamo a guardare per esempio che cosa si può trovare in termini di suggestioni all'interno di questa produzione. Per esempio, ci sono contaminazioni incredibili, non soltanto di musica, per esempio antica, e trovate addirittura la musica sefardita, cioè veramente stiamo parlando che poi queste cose ci appartengano e noi non le sappiamo, non ne conosciamo il nome, ma le abbiamo acquisite come patrimonio. Questo è un altro discorso, però padroneggiare la musica sefardita non è poi, insomma, cosa credo semplice, perché prima devi impararlo quel linguaggio. E quindi ci troviamo di fronte, diciamo così, però, ad un autore che è seguito per esempio moltissimo dai metallari, no? Perché c'è anche una componente rock, c'è anche una componente per esempio slava popolare, una invece molto molto colta. Insomma, ci troviamo di fronte ad una varietà straordinaria, che vedete è preziosa, perché prima dicevo, noi non sappiamo dare un nome ad un certo tipo di cantato, di musica, che però ci appartiene, per esempio queste suggestioni sefardite, no? E il fatto che però qualcuno le ritiri fuori, no? E come dire, ci metta sul tavolo tutta questa vastità culturale, no? Che non è soltanto quella occidentale, E beh, questo insomma è straordinario. Noi non possiamo che essergli grati, perché in effetti questa è una ricchezza che, anche se, ascoltando appunto le interviste che lui ha rilasciato, alla domanda se la musica fosse pesante, se avesse un ruolo, lui ha disconosciuto, insomma, ha disconosciuto tutto questo, ha parlato di leggerezza, insomma, della musica. Eppure, se lo si guarda suonare, si ha l'impressione proprio di una forza, no? Che lo attraversa mentre per l'appunto suona. Peraltro, anche in termini di, prima ho parlato di stratificazione, veramente ne ha parlato lui, abbiamo per esempio influenze ovviamente rinascimentali, medievali, e anzi, fra pochissimo avremo modo, anche non poteva il grande Sollima non omaggiare anche Dante, questo lo vedremo infatti proprio tra pochissimo, anzi tra due brani, non il prossimo. E per cui, prima di affrontare il modo con il quale Sollima omaggia Dante, io vi lascio ad un brano tratto questa volta da uno splendido album che si chiama We Were Trees, e il pezzo è The Architect, e qui potete incontrare questa componente rock travolgente che fa sì che ai suoi concerti vadano molti amanti del rock, addirittura del metal. Ecco a voi Giovanni Sollima con The Architect. Architect da We Were Trees, sempre, sempre Sollima. Io credo che in questi brani che avete ascoltato abbiate potuto senz'altro apprezzare, oltre tutte le influenze delle quali stiamo cercando di interpretare la matrice, no? A fatica qualche volta, però comunque è bello provarci. Dicevo, senz'altro avete potuto apprezzare la fantasia, la passionalità, anche un certo romanticismo e chiaramente questa eccezionale padronanza dei mezzi espressivi. Ora, come ho anticipato poco fa, era inevitabile che ci fosse un tributo da parte di un personaggio che si interfaccia alla cultura di tutti i tempi come Sollima, era inevitabile che ci fosse una sua interpretazione di Dante. Ora, senz'altro avrei potuto farvi sentire anche delle cose molto molto hard, forse poco orecchiabili, costruite con una narrazione secondo me avvincente, però ho temuto, diciamo, che magari potesse essere apprezzata di meno del pezzo che invece vi farò ascoltare tra una manciata di secondi. Il Dante che ascolterete nel brano che si chiama The Hell, dunque l'inferno, è un brano che lui stesso dice sfugge a Dante stesso, cioè lui non vuole una lettura pedissequa di Dante, ma cerca di esprimersi anche andando lontano da Dante. E lui stesso parla, per esempio, di un approccio caravaggesco all'opera di Dante, ma Caravaggio sappiamo bene che è vissuto secoli dopo, no? Quindi non lo interessa, come dire, essere filologo da questo punto di vista. Lui favorisce di più un'interpretazione valida da un punto di vista creativo, no? E anche talvolta predilige l'assolutamente nuovo. Devo dire che mi è anche capitato di leggere che i suoi colleghi parlino di lui come di un artista che si allontana molto, per esempio, da coloro i quali suonano classica e che sono sempre un pochettino timorosi. Ecco, pare che qualcosa che lo caratterizza profondamente sia il coraggio, e quindi non teme nulla. E sin dall'inizio lui ha avuto a che fare anche con artisti lontanissimi dalla classica come John Cage. Anzi, lui riferisce che proprio John Cage, quindi appartenente al rock stricto sensu, proprio John Cage lo avesse ammonito dal rientrare in una categoria in maniera totale, radicale. Pare che appunto proprio John Cage lo avesse invitato a misurarsi sempre con cose nuove per allontanare la possibilità di essere ingabbiato. Quindi in questi termini deve essere interpretato anche questo suo brano che si chiama DL che è tratto da Works, un album davvero bellissimo. Lui ha dichiarato che dal 1995 non ha mai smesso di occuparsi di Dante e della sua commedia, e che ha voluto mescolare Dante a Caravaggio e alla tragedia greca. Detto questo, io vi lascio ancora ad un suo brano che spero possiate amare quanto ho amato io, un brano veramente splendido, una composizione perfetta di El Giovanni Sollima. Questa era The Hell, l'inferno di Dante, secondo Giovanni Sollima. Io credo che, insomma, l'ho detto prima del pezzo, una composizione notevole in quanto a bellezza. Insomma, faccio fatica a trovare dei vocaboli adatti, perché il brano parla da sé. Quanto alla vicinanza o alla lontananza da quello che Dante voleva esprimere, è un problema che non ci possiamo porre perché non se l'è posto Sollima. Sollima ha dichiarato: non mi interessa essere vicino o lontano, io esprimo determinate cose anche in maniera trasversale. Vi ho detto di questa triangolazione Dante, Caravaggio e tragedia greca. Lui evidentemente in questi tre luoghi ha trovato qualcosa che lo ispirava e si è lasciato andare. Peraltro non è mica detto che tutti possiamo vedere le stesse cose. Il visionario, l'artista vede cose che magari tutti gli altri no, e le indica. E quindi noi ancora una volta siamo grati a questo artista. Ma a questo punto ci avviciniamo ad un altro grande progetto portato a compimento, realizzato pochissimi anni fa da Sollima, e cioè The Nice Cellow. Che cos'è The Nice Cellow? È un film, un documentario in cui il violoncello è in realtà non di legno ma di ghiaccio. E brevemente viene realizzato a nord, nelle montagne appunto del nord, e da questo liutaio che si chiama Tim Linhart, e che con grande passione lo realizza nel ghiaccio, cioè non usando alcuno strumento meccanico. Quindi realizza, va detto che questo liutaio ha vissuto, lo dice lui nel film, ha vissuto questa esperienza nei ghiacci come molto vicina a sé, per cui parlava per esempio di passeggiate nei ghiacci con sua moglie, come noi parleremmo insomma di stare stesi sulla sabbia a guardare il mare. Ecco, quindi dobbiamo partire da questa componente forte di predilezione soggettiva, come al solito, no? Privata, che lo ha portato a voler realizzare, come dicevo, questo violoncello completamente in ghiaccio. Nel film si vede che è stata una cosa piuttosto complessa, visto che lui ha usato soltanto le sue mani e pochissimi strumenti, pochissimi utensili, insomma, per realizzarlo. E l'ambizione era quella di farlo viaggiare in tournée da nord fino a sud, quindi fino alla Sicilia, facendolo suonare appunto da Sollima, soprattutto in luoghi ricchi di storia. Ora, devo dire che lì per lì mi sono domandata ma perché, no? Perché farlo di ghiaccio e non di un altro materiale? E qui, diciamo, voi potete senz'altro immaginare quali risposte si possono dare, no? Il fatto che si tratti di, come dire, di acqua che è in quello stato, ma che quello non è uno stato perenne. Ritornerà acqua e poi ritornerà ancora ghiaccio, dipenderà dalla temperatura. E questo evidentemente era funzionale al messaggio che all'interno dell'opera coloro i quali hanno lavorato all'opera, compreso Sollima, volevano esprimere. Per cui con molta difficoltà portano in giro per luoghi anche molto belli della Roma antica e questo strumento. Proprio a Roma, per esempio, il frigorifero ha un guasto. E si cerca comunque di come dire, di risolvere, e soltanto per veramente una condizione fortunata non si è sciolto questo violoncello, che come vi dicevo prima comunque è stato suonato nella tournée da Sollima all'interno di una ampolla, una grande ampolla trasparente, che chiaramente all'interno doveva avere una temperatura la temperatura necessaria affinché non si sciogliesse il violoncello. E all'interno Solli, ma chiaramente ben coperto, faceva suonare lo strumento. Dunque, il liutaio, l'Einert, che come abbiamo detto è stato molto affascinato dalla visione e dalla vita vicino alla montagna ghiacciata, ha detto che era sua ambizione esprimere attraverso quello strumento di ghiaccio, esprimere un linguaggio lontano e perenne, eterno, no? In effetti, poi, insomma, tutti gli artisti hanno, come dire, un'idea di quello che vogliono dire. Non sempre, no, si giunge a dire, si giunge ad esprimere esattamente in maniera chiara determinate cose che si vogliono raccontare. A me è sembrata un'ambizione forte, ma non ho escluso che potesse realizzarsi. E si è realizzata quando io ho sentito suonare lo strumento da Solima, perché non era lo stesso suono dato dal legno. Ed in effetti c'era un racconto eterno, chiaramente con un pochettino, diciamo, di vicinanza al linguaggio delle arti, lo si può cogliere, all'interno, insomma, del film, perché la tournée è terminata. Però la cosa straordinaria è questo suono eterno che è stato reso nel film, e che, come vi dicevo, è cosa altra rispetto al legno. Ora, tornando al discorso di prima, c'è da chiedersi: ma perché non fare un'operazione del genere? Perché potrebbe essere scambiata per un gioco. Allora, la risposta è che l'obiettivo è stato centrato, cioè quello che in realtà viene trasmesso attraverso quei suoni del ghiaccio, e non è un suono, come dire, è un suono che appartiene in effetti a qualcosa che c'era prima di noi e rimarrà, e questo si avverte. E poi c'è un altro elemento che inevitabilmente dà peso a questo discorso, cioè non lo rende un discorso da dadaisti, insomma, un discorso solo per giocare, ma ne parleremo tra un attimo. Io vi lascio all'ascolto di questo brano tratto dall'album, che si chiama appunto The Nice Cello, concerto secondo, allegro. Dovete stare un pochino attenti, perché purtroppo non posso farvi sentire l'intera raccolta, soltanto un brano. Ma secondo me la raffinatezza e la diversità del suono potrete senz'altro coglierla. Ecco a voi The Nice Cello. Questo era Sollima. Il film, se potete guardatelo, probabilmente è disponibile su Rai Play. È molto bello, è molto evocativo per tantissime ragioni, perché la lezione è questo salto, diciamo, non di fantasia, questa capacità di osare in arte, di non avere paura, che come abbiamo detto dall'inizio della trasmissione è una cifra che contraddistingue il protagonista di questa sera. Senza preoccupazioni, senza limiti, dando la propria chiave, senza preoccuparsi che sia lontana o vicina a quella degli altri. Tornando a questo The Ninth Cello, cioè il violoncello di ghiaccio, dopo il concerto al Teatro Massimo a Palermo, che chiude la tournée, il liutaio Linehart, assieme a Giovanni Sollima, su una barca prenderanno il violoncello e lo lasceranno in mare a sciogliersi. E devo dire che qui ci sono almeno due interpretazioni, nel senso che per tutto il film c'è un riferimento esplicito alla questione dei migranti. Un collaboratore strettissimo, uno di quelli che aiutano a trasportare il violoncello dal primo momento fino alla fine, è un migrante che racconterà una storia tragica, tremenda, che ancora noi non vogliamo ascoltare. E poi c'è anche, ad un certo punto durante il film, c'è Sollima che si trova a Mondello. Voi sapete, Mondello è una delle spiagge più belle che noi abbiamo in Italia, una delle più prestigiose peraltro, e dell'alta borghesia palermitana, e lui dice a un certo punto, guardando il mare: io non riesco più a guardare il mare. E quindi, facendo 2 più 2, è evidente che il riferimento fosse ai morti in mare. È stato questo che mi ha portato a ragionare su questo abbandonare il violoncello dopo l'ultimo concerto all'acqua, perché ritornasse acqua, e in mare appunto. E io l'ho letto come omaggio, no? Ai migranti morti, e non ho avuto nessun dubbio fino a quando non mi sono confrontata con altre interpretazioni che invece leggevano esclusivamente il fatto che tornasse il ghiaccio, tornasse acqua. È possibile che diciamo stricto sensu fosse questa la volontà. Però io, la volontà dell'artista, ma io non escluderei che, dati i molteplici riferimenti dati nel film alla questione dei migranti, non escluderei appunto che la mia interpretazione possa considerarsi, diciamo così, accettabile. E certo, la prima senz'altro è quella che, lasciando il violoncello di ghiaccio all'acqua, torna acqua, no? Insomma, se ci pensate, come tutte le vere operazioni artistiche e culturali, che sono veramente importanti, si prestano a interpretazioni molteplici, anche contraddittorie, proprio per la profondità, no, del messaggio. Mi viene in mente un film di Tarkovsky che si chiama Nostalgia, e nel finale, adesso non sto a raccontarvi la trama, peraltro sono trame piuttosto particolari quelle, insomma, dei film di Tarkovsky, e al termine del film il protagonista ha in mano una candela e cammina con questa candela in mano, cercando di mantenere la fiammella viva. E i critici si sono accapigliati sul senso di tutto questo, per alcuni data la formazione di Tarkovsky, il significato era alla religione o a Dio, alla speranza. Non si è riusciti a dare un senso. Sta di fatto che però
quella fiammella è evocativa, e quando si pensa a quel film si pensa essenzialmente a questa parte finale. Ecco, secondo me non è peregrino fare il paio con il discorso del violoncello di ghiaccio nel mare di Mondello. Detto questo, non vi tratterrò più a lungo. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia, per aver condiviso con me questo amore per questo grandissimo artista. Spero di avervi stimolato un minimo, e non ho salutato gli amici soliti, scusatemi, forse perché sono amici che appartengono al mondo del jazz, per cui ho escluso che potessero ascoltare una trasmissione così, per cui saluterò magari soltanto la mia amica Imma, che so che mi segue da sempre, semplicemente perché sono Rosa Maria, a prescindere insomma dalla musica che mandiamo in onda. Ringrazio il mio compagno di merende Giuseppe Mollica. Vi ricordo che la trasmissione di oggi potete ascoltarla in replica giovedì e domenica alle 15:30, e vi lascio all'ultimo pezzo di Sollima, che si chiama semplicemente Trio, e vi do appuntamento ad una nuova puntata di Incursioni nel linguaggio del jazz. A presto, amici.